Ciao, benvenute. Grazie. E benvenuta a Radio Blackout. Questo spazio è uno spazio autogestito. Vi ringraziamo per essere qua. Le birrette che vi berrete e i libri che potete comprare alla distro sono benefit per la radio. Magari velocemente, la radio è un progetto che ormai ha più di 30 anni, è autogestito, non prendiamo finanziamenti da pubblicità o privati. E paghiamo un affitto e abbiamo delle spese, per cui gli eventi che sono qua sono benefit per le nostre casse, e comprese le presentazioni dei libri. Siamo molto contente di avervi qua e presentare questa traduzione di questo libro qui in sala. C'è una registrazione in corso, per cui magari quando ci saranno le chiacchiere, se a qualcuno non fa piacere essere registrato, possiamo stoppare. E io comincerei con una citazione di Leslie e vi faccio un po' di introduzione e poi facciamo delle chiacchiere. Non sapevano di che sesso fossi, e questo per loro era inimmaginabile, terrificante. Uomo o donna, le fondamenta si sgretolavano sotto i loro piedi e al mio passaggio. Leslie Faber commenta ancora così in una delle note d'autore dell'edizione del 2003 del suo libro, con questa citazione: le persone che hanno vissuto vite molto differenti si sono facilmente riconosciute nelle somiglianze che hanno trovato in queste pagine, con le proprie lotte, il gusto della bile, l'inferno della rabbia. Donne e uomini transessuali, crossdresser, eterosessuali e donne barbute, intersex e persone androgene, individui bi e trigenere, e molte altre identità finalmente definite e espresse. Stonebatch Blues è il primo romanzo di Leslie Faber, appunto, che viene scritto nel 93, e largamente considerato un capolavoro, diciamo, sconvolgente sulla complessità del genere, sicuramente uno dei primi e dei capostipiti di questo discorso. Faber, che è stato il primo teorico che ha posto in termini marxisti la questione della liberazione trans, questo libro è stato venduto in centinaia di copie, è stato tradotto in moltissime lingue, dal coreano, il turco, il cinese, l'olandese, compreso lo yiddish, e per volontà di Leslie Faber la traduzione in yiddish è stata, i proventi di questa traduzione sono stati dati a un'associazione che si occupa di donne lesbiche palestinesi. Nel 2012, in occasione del 20° anniversario della pubblicazione, Leslie Faber riesce a riacquistare i diritti del libro, che su cui nel frattempo era in causa legale con il primo editore, e riacquistando i diritti sul libro ha deciso di renderlo gratuito, nel senso che i libri sono venuti a costo di stampa. È accessibile per i movimenti rivoluzionari anticapitalisti e quelli per la giustizia sociale ed economica, che gli hanno dato così tanto nella vita. Quindi nel suo testamento di lascito di questo libro richiede nessun adattamento, nessuna introduzione, nessuna alterazione, e queste sono delle indicazioni molto precise, perché il testo può e deve parlare da solo, i punti di vista sono frutto di privilegi e oppressioni specifiche, e il romanzo incarna la lotta di classe. Questo fu un testo, e fu ed è un testo eretico per lesbiche, butch, trans e dissidenti dei generi. In Italia esce come prima traduzione con la casa editrice che non c'è più, il Dito e la Luna, e viene ripubblicato da poco con Asterisco Edizioni nella collana, appunto, Eresia. Qua con noi ne abbiamo le traduttrici e traduttori di questo libro, e giusto ci presento noi per chi magari non ci conosce o riconosce solo le voci ai microfoni. Io sono Ilaria e con Anna facciamo parte della redazione di Radio Blackout, e con noi c'è anche Grazia, che è una compagna del collettivo e podcast Le Parole Fucsia. E niente, vi diamo il benvenuto, cominceremo con un po' di stimoli e spunti, soprattutto incentrati sulla questione della traduzione, ma diciamo che abbiamo fatto un po' una... un'idea di parlare dei temi del libro attraverso la pratica della traduzione, attraverso questa riedizione traduzione. Se volete intervenire, se avete voglia di fare delle domande, sentitevi libere di farle. E, ci sarà anche uno spazio dopo, però vediamo anche quanto tempo ci prendono le domande, dobbiamo per forza parlare sempre noi. E quindi cominciamo con il primo pezzettino.
Quindi non dobbiamo parlare sempre noi, ma parlerò io. Però parliamo di traduzione, perché più che il... insomma, il testo poi deve parlare da solo, come diceva Feinberg, però chiaramente è un testo tradotto e implica tutta una serie di accorgimenti. Ne parliamo con chi l'ha tradotto, ovvero Matu D'Epifani e Bea Guzmano, che hanno già all'attivo altre traduzioni insieme, e, che mi sembra di aver capito che traducono per... piacere della condivisione e insomma militanza. Non sarebbe male essere pagate, in questo caso sono state pagate, diciamo, per asterisco. Dunque, è un romanzo, insomma, che io definirei biografico, però poi ne parlate voi. Iconico per la comunità lesbica, dove si parla di riconoscimento reciproco, condivisione sia di gioie sia di sofferenze in, in un contesto marginalizzato, e quindi rispetto magari ad altre traduzioni che avete fatto è qualcosa di un po' diverso, è una voce narrante, e com'è stato tradurlo?
Su questa cosa del romanzo biografico, no? Che poi prima ne abbiamo parlato, è anche un romanzo biografico effettivamente, diciamo, Leslie non l'ha mai definito autobiografico, sicuramente perché non è la storia della sua vita, ma cioè, la cosa che è bella è che mette insieme tutta una serie di voci, quindi cioè, magari non è un'unica biografia ma sono tante, e che attraverso le, attraverso le parole di tutte queste voci che mette insieme in realtà crea una specie di mosaico di tutta la situazione del tempo. E infatti c'è questa frase che a me piace molto di Leslie Feinberg, che dice che non c'è niente di meglio della narrativa per poter raccontare poi per raccontare dei fatti, per raccontare delle situazioni, e che questo quindi è in realtà, anche se è fiction, dice che è così vero che sanguina, perché racconta proprio tutta una serie di esperienze messe insieme, quindi cioè, alla fine diventa tante biografie un romanzo corale. E una delle, per ritornare a poi una delle cose, la cosa bella del fatto che cioè, i personaggi non li descrive, li fa autodescrivere attraverso le loro parole, quindi tu non sai se una buccia è nera o una buccia è bianca, se una persona è grassa, non le sai tutte queste cose, cioè le fa emergere nel racconto, e quindi anche questo è particolare nel modo di cioè anche andare a interrompere un po' cioè gli stereotipi e il modo di immaginare a volte, perché poi dopo a volte ti sorprendono, ci sono dei momenti in cui ti sorprendi su questo. E che poi noi diciamo che questo, cioè non noi, cioè si dice che questo è un romanzo di formazione butch, un romanzo di formazione trans, e anche un romanzo di formazione di una coscienza di classe, perché sono un po' tutte il percorso che fa Jess, ma non è uno solo, sono per l'appunto tanti, no? E...
sì, intanto ciao e grazie di questo invito. E è un romanzo di formazione e un altro modo in cui piace definirlo è un romanzo di resistenza, e nel senso che nel corso di questa vita tutte le diverse identità incarnate da Jess vengono comunque attaccate in tutti i modi. Il suo fatto di essere ebrea viene, soprattutto all'inizio della sua vita, viene numerose volte offesa per essere ebrea, lei o la sua famiglia, e viene, subisce moltissima violenza per essere butch, e subisce moltissima violenza perché non si capisce quale sia il genere a cui appartiene. E appunto anche all'interno del lavoro in fabbrica anche lì subisce molta discriminazione, diversi licenziamenti, e quindi veramente oltre alla formazione è proprio anche un romanzo di resistenza all'interno di tutte queste identità. E un'altra cosa, sì, un'altra cosa che ha detto Leslie è che questo romanzo, che è stato consegnato all'editore, al primo editore nel 92, poi è uscito nel 93, è un ponte della memoria, nel senso che quello che ci teneva a dire Leslie è che l'AIDS aveva spazzato via intere generazioni proprio di storia, e che attraverso che lo sforzo di trovare una memoria collettiva è se stesso una forma di lotta, e quindi questo romanzo è esso stesso una forma di lotta. E all'interno ci sono dei temi, dei discorsi che ritornano, benché sia stato scritto negli anni 90 e copra una finestra temporale che va dal 49 all'87, e ha dei discorsi che potrebbero sembrarci molto vicini. E rispetto a questo, a noi piace leggere dei pezzi del libro durante le presentazioni, quindi il pezzo che vi leggeremo adesso racconta di come negli anni dell'occupazione dell'università, io direi attorno al 60, alla fine degli anni 60, e è il periodo in cui, vabbè, ci saranno degli spoiler in questa presentazione ovviamente rispetto al libro, è il periodo in cui Jess, la persona protagonista, si frequenta con Teresa. Teresa inizia a fare un percorso femminista all'università, cioè è all'interno di un collettivo femminista all'università, e un giorno torna a casa abbastanza scossa, e quindi il pezzo che vi leggiamo parla di questo momento, e poi vi dico perché, cioè vi diciamo perché l'abbiamo selezionato.
Un classico. La polizia ci molestò ancora di più. Perché non vogliamo iniziare
tutto?
Dai, sì, dai, bello.
Vabbè, avete voglia di ascoltare un po'?
Sì. No, perché, vabbè.
Sì, sì.
È così, per dare un bel contesto. La polizia ci molestò ancora di più dopo la nascita del movimento gay. Gli sbirri si appuntavano alle nostre targhe e ci fotografavano ogni volta che entravamo nei locali. Organizzavamo regolarmente una serata danzante in un locale nuovo e usavamo le radioline della polizia per dare l'allarme nel caso gli sbirri stessero per fare irruzione. Avevamo anche sentito delle riunioni del movimento di liberazione gay e delle femministe radicali, che si tenevano settimanalmente all'università, ma Teresa era l'unica tra noi che sapeva come muoversi nel campus. Per noi era ancora tutto un altro mondo. Cambiava tutto così in fretta. Era questa la rivoluzione? Un giorno, tornando a casa dal lavoro, trovai Teresa che ribolliva di rabbia, seduta al tavolo della cucina. Al campus si era formato un nuovo gruppo di lesbiche e alcune di loro l'avevano derisa, perché era femme. L'avevano detto che le era stato fatto il lavaggio del cervello. «Sto malissimo», colpì il tavolo. «Mi hanno detto che le butch sono dei porchi maschi sciovinisti». Qua, vabbè, diciamo, andiamo un po' avanti. «Ce l'hanno a morte con le butch». «E perché?» Teresa soppesò attentamente la mia domanda. «Penso che sia perché tracciano una linea netta, le donne da una parte e gli uomini dall'altra. Le donne che assomigliano agli uomini sono il nemico, e quindi le donne, come me, vanno a letto con il nemico. Siamo troppo femminili per i loro gusti».
Questo pezzo appunto racconta di come le femme e le butch venissero comunque escluse o comunque derise da una certa parte del movimento lesbico, perché ricalcavano il ruolo maschile e femminile. Ed è diciamo un tema che comunque ricorre magari in questo momento storico in cui, per quanto io ne so, ci sono solo due collettivi femme in Italia che parlano di questo tema, però correggetemi se sbaglio, e è comunque un qualcosa che poi anche nelle scelte di traduzione che abbiamo fatto ritornerà, il fatto che alcune scelte terminologiche magari possono invisibilizzare alcune identità dell'essere lesbica, ad esempio, e E quindi questo discorso che ritorna, un po' questo discorso delle bucce, delle femme, allora ricalchi un ruolo che è stereotipato, allora non sei una persona autentica, eccetera, a noi richiama anche un altro discorso, perché così come in questo pezzo Leslie, vabbè, facciamo Jess, ricorda di come le lesbiche escludessero le bucce da femme, e a noi ritorna spesso in mente invece un discorso che è rispetto alle femministe di adesso. Sono diverse femministe, per alcune femministe diciamo solo alcune identità si possono definire donne, solo alcune identità si possono definire lesbiche, e quindi questo, cioè in tutto il corso del libro, secondo me Leslie, secondo noi comunque, Leslie smonta molto bene questo genere di discorsi. E rispetto al ci ha chiesto qualcosa, vuoi sapere qualcosa al primo romanzo che traduciamo? Sì, di solito erano saggi o graphic novel, ed è stata un'esperienza diversa perché siamo entrambe molto legate al linguaggio, e quindi è stata un'esperienza molto intensa rispetto alle scelte terminologiche. Ognuna di queste parole è discussa. Ognuna delle parole di queste 420 pagine è soppesata, discussa, e condivisa, scelta assieme. Che fosse un romanzo più difficile rispetto a un saggio, ecco.
Sì?
Di quando abbiamo litigato?
Quando abbiamo litigato. Delle varie volte che abbiamo litigato.
Qualche esempio...
Abbiamo delle testimonianze.
Rispetto alle scelte... Va bene.
Beh, ti direi paradossalmente forse sarebbe anche ridicolo, perché sono le parole, cioè meno cariche di significato politico, che ti mettono in difficoltà a partire dal coprivater, cioè nel senso, no, è proprio a dire che noi abbiamo litigato su delle cose completamente irrilevanti rispetto al testo, quindi non sono particolarmente, cioè sulle altre, invece su tutte le traduzioni dei termini o delle cose più importanti, no, non abbiamo mai avuto problemi, quindi cioè poi delle scelte di traduzione ovviamente ne parliamo, no? Però ecco, le discussioni erano veramente su il mio stile, il suo stile, quello che io voglio dire, quello e come Bea lo voleva dire, cioè non mi vengono, e Leslie, cioè che bisognava anche poi sentire giustamente poi il libro, quindi diciamo questo e quindi cioè, questo principalmente era proprio sulla traduzione e su anche quanto è stato impegnativo, è un processo di processo intenso per appunto su tante cose.
Sulle scelte di traduzione, cioè appunto quelle più politiche sono legate alle identità. Quindi
volete fare
no, ma nella prima edizione in italiano il personaggio di Jess era declinato al maschile.
Sì, noi no, non siamo d'accordo. E adesso, come in alcuni punti.
Sì.
Ragazzo, veniva chiamato ragazzo.
Vado io, no, appena parlato. Vado io, quindi saltiamo, sì, vabbè, noi andiamo avanti.
Ce la sappiamo gestire.
No, allora,
vai. Adesso ci scaldiamo.
Grazie. Diciamo così, nella traduzione precedente, penso una delle poche cose su cui alla fine non ci siamo trovate d'accordo era questa, in cui dalla traduzione di un termine neutro in inglese che è kid, hanno deciso di dargli una connotazione maschile quando non puoi restituirla neutra, quindi non c'è. Cioè, noi l'abbiamo infatti sempre, per esempio, la parola kid l'abbiamo sempre messa ragazzina, tranne quando era palese che era maschile, perché diceva Jess, gli ha detto chi, e poi l'ha chiamata al maschile, e allora si sorprende, dice: ah, non mi suona così male, cioè, e si stupisce, no? Quindi il momento in cui le vengono attribuite delle caratteristiche, cioè una connotazione di genere maschile, Jess reagisce notandola, cioè, o molto più di quando invece viene attribuite delle caratteristiche di genere femminile. Quindi in quei momenti noi l'abbiamo messo al maschile, proprio perché la faccenda era all'inizio era sul termine kid, e invece poi uno dei temi centrali proseguo. uno dei temi centrali è stata la parte più difficile, cioè la scelta più difficile, non tra di noi ovviamente, ma in generale, è stata dal momento in cui, continuiamo con gli spoiler, a un certo punto Jess decide di iniziare un percorso di transizione e quindi inizia a prendere gli ormoni e inizia a voler passare da uomo, e lì era proprio difficile. Cioè lì è stato molto difficile ovviamente perché l'inglese è neutro e quindi quando parla in prima persona a se stesso parla neutro, e in italiano questa cosa non è ovviamente possibile, no? E quindi abbiamo deciso di non di seguire come la traduzione precedente, che hanno messo anche loro al femminile quando Jess parla di sé a se stesso, ma e questa diciamo è la scelta per mantenere la discrepanza tra come l'esterno ti vede, come magari all'interno potresti riferire a te stessa, si riferiva a se stessa, perché la scelta del femminile non è solo la faccenda che è femminile, ma perché l'unica, poi di questo delle identità e categorie ne riparliamo, però l'unica identità diciamo che in tutta l'esperienza di Jess rimane permanente è l'identità Butch. E l'identità Butch in italiano è femminile, ma non perché è appartenente al genere femminile, ma perché viene tradotta con la connotazione femminile, insomma la desinenza femminile, e quindi questo rappresenta questo continuo femminile maschile quando è fuori e dentro, e anche perché comunque il passaggio successivo è stato, abbiamo anche ragionato sull'utilizzo della schwa, e questa era la questione della schwa era che abbiamo trovato difficile, per esempio, nei momenti in cui a Jess viene fatto outing, e quindi l'outing era proprio difficile, ti ho fatto outing come donna, quindi non è che puoi fare outing come persona non binaria o neutra, perché non è che ai tempi non esisteva magari il concetto, l'idea di persona non binaria, anche perché poi Jess parla di se stessa in quanto io non sono né uomo né donna, sono sia uomo che donna, cioè quindi questo concetto esiste, però non c'è nel modo di pensare, non c'è nel linguaggio, quindi la schwa compare un paio di volte in dei momenti molto specifici, che è stata una scelta nostra, però per il resto è così, Jess di sé parla sempre al femminile, per il resto questa è stata una delle questioni. Poi non so se mi dimentico qualcos'altro, possibile effettivamente, però.
E l'altra espressione è complicata da tradurre, e su questo ci siamo tenute alla traduzione precedente, è l'espressione he/she, che viene usata per definire Jess in senso dispregiativo, ma Jess se ne riappropria ed è appunto i due termini con cui decide di definirsi sono Butch e nella traduzione italiana donna uomo, e su questo abbiamo avuto diverse conversazioni anche con delle Butch più grandi che lavoravano in fabbrica, per capire se la loro esperienza in qualche modo poteva portarci a un termine simile, e in realtà i termini che a cui abbiamo pensato, che ci hanno suggerito, sono stati maschiaccio, maschio mancato e invertite, e soprattutto per maschiaccio, che comunque è un termine che sicuramente risuona a molte persone di noi, perché siamo state definite tali da piccole, e sul termine maschio mancato manca la connotazione diciamo dell'orientamento sessuale, dell'essere lesbica. E rispetto all'invertite ci sembrava troppo medico, diciamo medico ottocentesco e poco quotidiano come termine, quindi abbiamo scelto e religioso anche, cioè un medico religioso, insomma nulla a cui volessimo far riferimento, ma anche perché nell'esperienza quotidiana non era un termine che ci era stato riportato così frequentemente, e quindi su questo ci siamo attenute alla traduzione precedente, e benché non sia un termine che risuoni magari alle nostre orecchie, ecco, donna uomo. Di solito la domanda è sei donna o sei uomo, sei maschio o sei femmina, però un'espressione unica per definire, cioè proprio per tradurre questa espressione specifica, e non abbiamo trovato un'altra, ecco, e questo è stato uno dei termini di difficile traduzione.
Perché,
sulle bucce.
Vogliamo tornare sulle bucce. Rimaniamo sulle bucce. Rimaniamo sulle bucce. Leslie, almeno
a parte di risultato, non so, mi stava a pensare per se stessa in inglese dei pronomi. E sì, non sono importanti al mio libro, perché sono scelta posteriore alla pubblicazione del libro, almeno in condivido errata questa informazione. E quindi all'interno della mi rende molto felice, no, il sentire che ci sono delle passaggi in cui è stata data la sua, perché è più o meno le correnti di quello che possiamo fare per quelli che vogliamo in questo momento. E volevo sapere se ci fossero magari un esempio dei passaggi che avete pensato di utilizzare.
No, sulla Shvai in generale, cioè la scelta di usare la Shvai in dei momenti specifici era proprio data dal momento in cui Jess esprime chiaramente il suo non essere né uomo né donna, e quindi in quel momento, cioè più chiaro di così, ci si può mettere la Shvai, perché è un perché al contrario, cioè non si poteva cancellare quel momento lì non mettendo il neutro in qualche modo, no? E quindi in quel momento ci sta. E proprio siccome ai tempi probabilmente neanche, cioè in inglese il concetto della Shva magari non, cioè loro non hanno bisogno di pensarlo, no? Però il neutro c'era, mi immagino anche il concetto di non binario magari non era necessariamente ancora così elaborato, e magari in quel momento non ci sarebbe, cioè non sarebbe stato facile, ecco, farlo in nessun altro momento tranne in questi così chiari. Noi in quei momenti in cui era chiaro ovviamente ci abbiamo messo, era proprio, cioè il modo migliore per rappresentare senza pensare con la testa di adesso quello che era successo prima, ma era il momento in cui era chiaro, e quindi perché non, diciamo, aggiornare, diciamo, al dibattito di oggi o al modo in cui noi parliamo oggi, ecco, questo è stato. Quindi cioè, sono tre passaggi, ci sono poche ma sono molto pensate, ecco, questo sì.
Sì, poi bisogna anche tenere presente che l'asterisco come politica editoriale usa l'asterisco per il neutro, cioè se ci sono da definire un gruppo di persone maschile e femminili, i bambini e le bambine, invece scrive i bambini e le bambine, le bambine e i bambini, scrive bambin con l'asterisco. Per noi invece era importante che questi punti in cui Jess rifletteva su di sé e in cui era evidente che non si definiva né al maschile né al femminile, e lì abbiamo voluto la Shva, ma appunto sono due o tre punti nel libro, nella parte centrale, insomma, in cui appunto approfondisce il tema della transizione. E rispetto al pronome, una risposta, cioè vabbè, ha fatto tantissime interviste, una delle risposte che ci è piaciuta molto è che per Leslie era indifferente lei o lui, perché il pronome che preferiva usare era il noi. E quindi...
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. After all, he's just a man. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something warm to come to, are cold and lonely.
Io magari vi rilancio un po' sulla questione identità, così magari riprendete un po' il filo sulla dei pezzi che volevate dire. E magari facendo un po' una deviazione rispetto semplicemente alla questione dell'identità lesbica, voce trans, ma anche rispetto al posizionamento marxista, no? Di Leslie, quindi anche una forte attenzione non solo alla questione del posizionamento di classe, ma anche al materialismo delle identità e delle categorie, no? Come dicevo all'inizio, nell'introduzione, la volontà di rendere questo romanzo accessibile, che sia disponibile gratuitamente, eccetera, rende il posizionamento dell'autore militante, ma anche in senso non identitario, nel senso di ragionare sulle categorie non come non solo essenzialismo, ma anche non solo come identità fisse, ma come parte di un sistema di oppressione e privilegi, no? Che fanno parte anche della materialità della vita. E quindi mi chiedo se questa. E niente, mi viene da chiedere un po' se anche questa parte qua, al di là della questione appunto identitaria, del rispecchiarsi, vi ha attraversato nella traduzione, in che modo, se questo si rispecchia anche rispetto per esempio alle categorie che stavate usando prima, questi studenti universitari, di queste lesbiche universitarie che giudicano le femmine butch perché ripropongono dei binarismi, e allora lì forse anche c'è una questione di classe che si evidenzia, non lo so, su questo punto se mi suggerisce cosa.
Sì, questo esempio è uno delle butch delle femmine. E un'altra, cioè secondo me una cosa anche molto bella di questo romanzo è che Jess nel corso del libro diventa una persona anche più piacevole di quanto possa sembrare in alcune scelte che fa all'inizio della sua vita, e uno di questi aspetti è il fatto che per Jess all'inizio era inimmaginabile pensare a una butch con una butch. E infatti c'è il passaggio in cui rincontra un'amica butch che le dice che sta con il nome della persona, e Jess risponde: ma l'unica persona con questo nome che conosco è una butch, non penso proprio che tu ti sia messa con una butch. E questo è un'altra delle, diciamo, dicotomie che si creano nel libro, e in cui poi c'è un'evoluzione, diciamo, rispetto a questo. E rispetto alla questione delle butch, sempre volevo dire un'altra cosa prima di continuare con le butch, che la questione di classe la vedi soprattutto rispetto all'identità nei locali. E che sono un aspetto fondamentale di questo libro, un punto di ritrovo e di comunità che più volte ritorna e come proprio cardine delle vite delle protagoniste di questo libro, e lì trovi proprio tutta la classe operaia o sottoperaia degli Stati Uniti di quegli anni, nel senso che al di là delle butch e delle donne trans c'erano anche le prostitute e c'era una forte alleanza ma anche condivisione di vita, di quotidianità, di lotta, di resistenza tra queste soggettività che erano anche appunto unite dal fatto di essere marginalizzate non solo per l'identità ma anche per delle questioni economiche, e questo lo descrive molto bene Leslie.
E poi per tornare alla questione per esempio delle lesbiche universitarie, anche quello è interessante perché cioè, la parola lesbica anche in inglese non compare mai, cioè letteralmente comparirà compare tipo tre volte, e in italiano compare più spesso, perché parto prima da come l'abbiamo messa in italiano, e poi la parola lesbica in italiano compare più spesso perché l'abbiamo utilizzata come traduzione per i vari insulti che vengono rivolti, perché ovviamente era anche per rendere, cioè se tipo le davano della butch per strada come insulto o della bull dyke, o adesso esattamente ce ne sono varie di queste espressioni, in italiano non c'è un corrispettivo, e quindi il corrispettivo italiano è lesbica di merda. Abbiamo messo più o meno, diciamo, abbiamo messo penso sicuramente tre volte, perché in delle situazioni in cui si trova, che ne so, a dover affrontare dei tipi che gli tirano delle bottiglie, cioè, ed è, diciamo, la questione di classe, cioè compare come questione di classe nel momento in cui Teresa, che va all'università, la riporta a casa come la parola, cioè l'utilizzo della parola lesbica, che è la prima, cioè non è la prima volta che probabilmente la sentono, però Jess un po' tipo no, io sono butch, cioè mette subito la distanza da questa cosa, no? Perché le butch sono quelle che lavorano in fabbrica, sono quelle che vanno per locali, sono quelle che vanno con la moto, e infatti Jess anche qua poi impara, no? Però è proprio a dire no, io non sono come voi, no? Cioè mette questa distanza. Infatti, ecco, cioè l'altra questione della parola lesbica che è interessante è che comunque evidentemente Teresa in quanto femme ci si sente più inclusa, perché non ha, cioè le mette insieme, ecco, solo che Jess vuole proprio dire no, siccome lesbica ne state parlando all'università, io non faccio parte di quella classe, noi siamo butch, quindi cioè, c'è molto questa espressione, anche abbastanza, cioè, insomma compare in vari modi. E sulla questione
bucciate,
già, infatti, perché la faccenda delle bucce che è interessante, che ritorna, è che ci sono anche le bucce etero, cosa che uno non, cioè nel senso, come siamo poi cioè come abbiamo imparato forse a pensarlo anche da questo libro, infatti quando lo leggi te ne rendi conto, c'è questo pezzo in cui in fabbrica ci sono le butch, cioè ci sono gli uomini e le butch e le donne, e quindi le butch che lavorano lì, c'è proprio questo, sì, diciamo, la questione era che ci siamo saltati dei pali in frasca, no? Però no, non sono butch, ma sono donne e uomo, quindi cioè, la questione è che è proprio cioè, l'identità che non è un'identità femminile, e infatti è interessante, cioè, perché Jess gli chiedono, ma forse potremmo, lo posso leggere sto pezzo sulle butch etero, lo vuoi leggere quello che voglio? Vai, ci sei.
C'è un amico sindacalista che parla con Jess, entrano un attimo in discorsi più intimi e quindi chiede a Jess: ma qual è la storia di Ethel e Laverne, che sono due colleghe di lavoro di Jess? E Duffy chiede: sono amanti? Ma no, sono tutte e due sposate, lo sai. Duffy annaspò cercando le parole. Sì, ma non sono butch. Capì dove stava andando a parare. Beh, sono donna e uomo, ma non sono butch. Duffy rise scuotendo la testa. Non capisco. Non c'è molto da capire, davvero. Cioè, assomigliano a Spencer Tracy e Montgomery Clift, ma sembrano essere veramente innamorate dei tipi che hanno sposato. Duffy era ancora incredulo. Ma sono inseparabili. Non pensi che magari siano amanti e abbiano paura che si sappia? Per un attimo pensai alle sue parole. Oh cavolo, Duffy, non è che a loro va comunque meglio da sposate. Sono comunque donne e uomo. Devono comunque sorbirsi la stessa merda che si beccano le bucce. Immagina Laverne che va al bagno delle donne quando va al cinema. O Ethel ha un addio al nubilato. Non penso che alle persone che gli danno del filo da torcere gliene freghi un cazzo con chi vanno a letto. Anzi, forse per loro è ancora più difficile. A differenza nostra, non hanno un posto dove andare, cioè i locali. Hanno soltanto il marito e loro stesse su cui contare. Cioè, quindi ci sono diversi punti in cui comunque questo libro smonta delle categorie e ti fa riflettere su chi è poi che si vive le discriminazioni che ti vive tu, che ti vivi tu, la violenza che ti vivi tu, quali sono le risorse che hai tu che magari qualche altra persona che viene eletta come te a cui non può ricorrere. Cioè è proprio anche interessante per questo, ma anche perché ti fa vedere gli stereotipi che invece ritornano nella comunità lesbica, chiamiamola così generalmente. E la buccia di pietra, come sempre,
le bucce dimentichiamo sempre il titolo,
di dire chi sono le bucce di pietra.
No, sempre tra le varie identità delle bucce ci sono anche le bucce del sabato sera, che sono quelle, diciamo, che Jess ne parla sempre abbastanza con disprezzo, perché sono quelle bucce che sono bucce solo il sabato sera, invece ci sono le donne uomo, le bucce e le stone bucce, che sono, cioè, vivono in quel modo per tutto il tempo, cioè vivono, lavorano in fabbrica, vanno in giro in moto e, cioè, hanno tutta una serie di caratteristiche che le bucce del sabato sera non condividono, cioè infatti le descrive in una maniera infastidita adesso quando le parla, che stavano lì, cioè in una retata che fanno, cioè un gruppo di, cioè vengono arrestate tutte quante, le bucce del sabato sera, ma quelle del sabato sera dice che si, che ne so, si spettinano un po', cercano di apparire più femminili, così magari le mettono nel camion con le femme, capito? Cioè nel senso è un po' tipo, cioè per loro è un po' un gioco, invece no, noi bucce, stone bucce soffriamo e cioè questa vita la portiamo tutto il tempo, quindi questo peso ce lo portiamo dietro. E diciamo la parte in cui, cioè, un'immagine in cui racconta, cioè descrive bene la sensazione anche della stone butch, è proprio il momento in cui parla di questo muro, cioè dopo un evento di, non mi ricordo, cioè dopo un non so se un momento di violenza o discriminazione nei suoi, comunque un gesto violento nei suoi confronti, e Jess dice che per proteggersi dentro di sé tira su un muro, è come se questo essere di pietra, questo muro, cioè questo aspetto che va comunque sciolto, che comunque va considerato, perché l'essere di pietra è proprio questo, non essere così semplice avvicinarsi, perché nasconde diciamo un certo dolore. E anche poi la cosa molto, cioè molto bella come anche viene raccontata, è che oltre a questo dolore nasconde anche molta tenerezza.
Beh, voi siete qui e o avete letto il libro o accettate di sentire degli spoiler, giusto? Forza di cose. E in questo passaggio Jess sta parlando con la compagna femme di Al, che è la butch di riferimento, la prima butch che Jess incontra, che è proprio il suo punto di riferimento. Appunto, è successa una roba, non vi diciamo, giusto per non spoilerare tutto. E Jacqueline, che è la compagna femme di butch Al, si avvicina a Jess e chiede: ti hanno fatto male, tesoro? No, mentì di nuovo. Dentro di me stavo erigendo un muro di mattoni. Il muro non mi aveva protetto, eppure lo guardavo come se non fossero mie le mani che mettevano il mattone successivo. Mi girai dall'altra parte per far presente che avevo qualcosa di importante da chiedere. Jacqueline, sono abbastanza forte? Mi si avvicinò alle spalle e mi voltò. Avvicinò il mio viso alla sua guancia. E chi lo è, dolcezza? Sussurrò. Nessuno è forte abbastanza. Si cerca soltanto di sopravvivere a tutto questo nel modo migliore possibile. Le butch come te e Al non hanno scelta. Prima o poi succederà anche a te. Devi soltanto provare a sopravvivere. Già bruciavo dal bisogno di fare un'altra domanda. Al vuole che io sia forte. Tu, Mona e le altre femme invece mi dite sempre di rimanere dolce e tenera. Come faccio a essere entrambe le cose? Jacqueline mi sfiorò la guancia. Ha ragione Al, davvero. Credo sia egoista da parte nostra, di noi ragazze intendo. Vogliamo che tu sia abbastanza forte da riuscire a sopravvivere a tutta la merda che ti capita. Adoriamo questa tua forza, ma le butch vengono colpite fino a svuotare completamente i loro cuori. Penso che a volte vorremmo soltanto che ci fosse un modo per proteggere il vostro cuore e tenere per noi la vostra tenerezza. Questo è un passaggio sulla bucce di pietra e la tenerezza.
Another night I long to hold you tight, 'cause I'm so alone.
Passaggio magari in una maniera che può sembrare vagamente impropria, però in questo passaggio penso che si mette in luce, come in tanti altri passaggi del libro, la capacità straordinaria che ha poi Leslie di trasmettere un'emotività ricchissima e di far interagire quello che è il mondo delle femme e il mondo delle bucce, no? La forza delle bucce con la forza delle femme di far emergere l'emotività delle bucce. E in questo penso che Jess rappresenti un singolare collettivo che riesca a mettere in moto a noi l'esperienza di leggere una ricchezza emotiva che ci parla, e anche nel vedere crescere questo personaggio tramite le pagine vediamo crescere un vissuto che può essere reso collettivo. Questo è anche poi il trascorso politico poi di Leslie, che nel libro rappresenta e poi nella vita cresce politicamente. E prima menzionavamo, no, il passato sindacalista, il personaggio di Duffy che è appunto un sindacalista che lei incontra nella fabbrica e che le dona poi un linguaggio politico che poi lei in qualche modo riallaccerà, no, per poi parlare anche dell'esperienza Butch. Ecco, la domanda che vorrei fare rispetto a questo libro è: sappiamo che in Italia di libri che parlino di quello che è il portato politico delle Butch, delle femme, anche comunque di libri queer scarseggiano sicuramente, di Butch e femme non si parla, non ci sono traduzioni, però questo libro evidentemente nasce da un'esigenza collettiva, nasce da un bisogno di ritrovarsi e ci riesce a parlare con grande forza. La domanda che vorrei fare è: quali sono le dinamiche della riedizione di questo libro, da quale esigenza nasce la riscrittura nel 2024 anche tramite Asterisco, e qual è il portato?
Vabbè, è difficile parlare di questo libro secondo me senza poi scendere anche un po' nel personale, e quindi da quando noi abbiamo tradotto questo libro e diciamo che sono state diverse le persone che ci hanno detto che grazie a questo libro hanno scoperto, riscoperto e capito una parte di sé. E quindi questo vale per l'esperienza di una persona non binaria, vale per l'esperienza di una compagna ebrea che, leggendo questo libro e leggendo la vita di Leslie, ha deciso di portare questa esperienza nella militanza filo-palestinese antisionista, e personalmente da quando ho tradotto questo libro io mi definisco butch, quindi è un libro, cioè, che partendo dall'identità, ma non solo questo, adesso parleremo di tutti gli altri aspetti che sono attuali in questo libro e che lo rendono comunque così fondamentale da leggere in questo periodo storico. E ci sono questi tre e vuoi dirti qualcosa?
Questo?
Sì, cioè, vabbè, l'altra cosa che però abbiamo già detto è quella sui locali, l'importanza dei locali, che non sono i locali di adesso ma sono i locali degli anni 60, quando appunto rischiavi di finire in carcere per frequentare certi locali che venivano aperti solo in certi orari, in certi giorni della settimana, una volta al mese. E cioè, quei locali lì non sono i locali di adesso, e anche questo ti fa pensare a quali sono i nostri luoghi, quindi, se non sono ovviamente locali. E i nostri luoghi magari sono gli spazi politici auto-organizzati, però perché siamo di questo contesto qui, non è lo spazio e il luogo di qualunque femme, butch, trans, persona non binaria. E invece nei locali di allora, cioè, trovavi le persone non politicizzate e trovavi quelle politicizzate, e c'era una commissione diversa, diciamo, di lotte e di resistenze.
Cioè, sì, perché io invece pensavo, mi ero un attimo perso a pensare, cioè, che sicuramente anche per me, no, ha a che fare con il dare il nome, cioè, quando l'ho letto anch'io la prima volta, magari anni prima, è stato questo dare il nome a delle esperienze, dare un passato a delle esperienze, dare una sensazione di, ah, ma ce ne sono altre di queste esperienze, proprio perché in generale di narrativa butch, femme, lesbi, cioè non è che ce ne sono in generale, no? Quindi trovare in qualche modo, anche se in minima parte, rappresentate delle cose che si sentono, si pensano, si sono vissute, questo penso, come, cioè, insomma, come c'è successo alle altre persone, è successo a me, o, cioè, è una cosa abbastanza intensa e anche personale. E poi ovviamente cioè, legato anche a tanti discorsi, cioè, attuali che facciamo adesso, come quello, diciamo, la prima parte della questione sulle TERF, o come una cosa importante che sembra sempre fondamentale ricordare è la questione delle guardie, che è sempre bello ricordarsi che, cioè, anche se non è bello ricordarselo ovviamente nel modo in cui poi ti rendi conto, però comunque come ci si relaziona con le guardie sicuramente è molto cambiato nella comunità LGBTQ insomma LGBTQ e queer, da come viene raccontata. Lì era proprio scontato ed automatico che le guardie non fossero parte della comunità, ma non perché necessariamente, cioè, è proprio che erano comunque nemiche, no? E questo ogni tanto bisogna, cioè, anche ricordarsi da dove si viene, e quindi non necessariamente cantare vittoria quando, che ne so, c'è la prima persona trans nell'esercito, questa cosa non so, ecco, per esempio sono, cioè, o almeno a me questo,
su questo ci stia dando un grande esempio, no,
esatto, cioè, infatti, cioè, questo è un tema che in qualche modo ricordare anche per da dove veniamo, poi magari ne possiamo parlare in termini diversi, però, cioè, sicuramente c'è, cioè, come tema, come anche c'era la questione cioè la cosa su cui riflettevamo, come il più grande movimento, cioè descrive il più grande movimento, uno dei più grandi movimenti negli Stati Uniti in risposta alla guerra in Vietnam, e quando c'erano, bruciavano le carte per il reclutamento, quando c'erano tutti quei, diciamo, disertori che dovevano andarsene, e adesso, diciamo, in questo momento si sta ripetendo una cosa molto, cioè, molto simile negli Stati Uniti, insomma, quindi, cioè, questa cosa di temi che, cioè, ritornano, cioè, in qualche modo sono cose che ci toccano da vicino e ritornano, continuano a tornare, poi non so.
E l'antisemitismo e il razzismo anche ci sono molto in questo libro, e sono dei temi attuali. Cioè, ce ne sono tanti, poi, nel senso, potremmo andare avanti dalla parte più intima alla parte più, appunto, strutturale. Però torna, cioè, per chi l'ha letto questo libro, cioè, se decidi di approcciarlo nonostante tutta la violenza che sai essere inclusa all'interno di queste 420 pagine, poi non lo vuoi più finire, perché ti parla tantissimo.
Sì, forse uno dei grandi capisaldi appunto proprio questa capacità che poi ha l'ESDI di mettere in gioco una dimensione comunitaria, no? Che forse emergeva anche dalle vostre parole prima, se non vorrei tradurvi impropriamente o sovrascrivervi piuttosto, però lei stessa, magari sbaglio i pronomi, Lu, Jess, e poi Leslie, nel parlare di nell'utilizzo proprio dei pronomi, preferisce our, preferisce noi, si rivolge sempre a un collettivo, e anche nel libro, no, c'è una dimensione proprio di risposta a un portato collettivo, che è quello che poi fa crescere il personaggio principale, no? Come poi emerge nelle pagine, mi immagino che anche nella traduzione ci sia stato poi un fiorire insieme al personaggio principale. E la cosa che appunto mi chiedevo è se nelle dinamiche di redizione c'è stata una volontà precisa di, come dire, interpellare un interlocutore che forse mancava alla lettura in questo momento specifico. Questo ve lo chiedo.
Bisognerebbe chiedere alla casa editrice. Noi siamo molto felici che la casa editrice ci abbia chiesto di tradurlo, ecco. E, però non so se questa fosse la volontà. Non posso sapere. Lo sai tu?
No, io non lo so. Però indubbiamente col fatto che era fuori stampa, sicuramente magari anche questo, cioè poter rileggere questa cosa, magari c'era anche quella volontà lì di non perdere, cioè la possibilità di leggerlo, perché poi magari c'è chi lo può leggere in inglese e chi no, chi ha avuto la fortuna di leggerlo 20 anni fa, quando poi non si è più trovato, cioè nel senso è difficile trovare, quindi poi per il resto no, cioè sulla volontà chissà, sicuramente questa, cioè questa di renderlo accessibile di nuovo, cioè fruibile, c'è, cioè, anche perché c'è, cioè, gratuito sul sito e tutto quanto, però sì, per il resto non saprei.
È una domanda che lasceremo nell'aria.
Beh, sicuramente è un libro che parla tantissimo del tema, se non vorrei ridurlo con un acronimo, però che pone al centro la vicinanza tra l'esperienza lesbica e l'esperienza trans e non binaria. Non solo in termini di lotta politica, appunto ti trovi nei locali e quelle sono le tue compagne, le uniche che ti stanno vicine, appunto prostitute, trans, butch, femme, ma anche, cioè, le tue compagne. E in questo momento storico, appunto, rispolverare storicamente l'importanza di questa vicinanza e anche dare così tanta luce a un personaggio che non ha paura di mettere nero su bianco l'identità che attraversa, definendosi prima butch, poi passando per uomo e poi facendo tutte le scelte che fa in tutto il libro, è fondamentale, perché comunque anche le femministe di ora che si esprimono in termini trans escludenti, questo libro l'hanno letto, perché comunque è stato il romanzo di formazione lesbica. Non è solo un romanzo di formazione lesbica, è un romanzo di tantissime formazioni delle nostre identità che sono complesse, e quindi questo libro ce lo dice, e questo, cioè noi da qui traiamo le risposte ad alcuni commenti trans escludenti e ad alcune posizioni assolutamente non condivisibili. Ecco, quindi è attualissimo, sì.
Keep telling me that you ain't no good. migliore di rispondere su questa cosa, nel senso che quello che hai appena detto secondo me ritorna molto sul fatto che vabbè, io le chiamo TERF senza girarci troppo attorno, si sono comunque appropriate di quello che è, quello che significa un touch sostanzialmente, per negare l'identità trans. E secondo me esiste un processo in questo senso che è molto simile anche all'appropriazione di quello che è stata la critica del femminismo nero e del femminismo bianco, per cui veniva elaborata un po' una critica a un certo tipo di femminilità che non era possibile, che veniva stereotipata e valorizzata, che non era possibile in termini performativi per le persone nere. E, secondo me sarebbe interessante trovare degli strumenti a partire da questo tipo di narrazione, di esperienza, anche per far emergere delle contraddizioni, per cui quello che è il terfismo oggi si incontra con quello che è il transmedicalismo, ad esempio, ovvero chi parla di vere persone trans, se passi dalla medicina, piuttosto che se non ci passi, piuttosto che come ci passi. Ed è curioso vedere come questo tipo di narrazioni, che sembrano opposte, in realtà si incontrano. E comunque sono tutte cose che si trovavano già in questo libro, nel senso che tutte le questioni anche riguardo al testosterone, a quello che diventava la persona che prendeva testosterone, a livello proprio di come veniva percepito, cioè era una specie di semidio che però non aveva più una rete sociale in qualche modo, no? Cioè si estraniava completamente, e questa secondo me è una dinamica che comunque continuano a vivere ancora oggi molte persone trans nelle situazioni queer. Cioè parlo da persona trans femmine, questa cosa la percepisco tanto, nel senso che condivido con tante persone trans femme il fatto di attraversare delle esperienze anche traumatiche, per cui nella misura in cui tu poni una definizione su quello che è il tuo genere e in qualche modo il tuo sesso, nella misura in cui decidi di iniziare una transizione che viene considerata vera e propria perché passa dalla medicina, in quel momento diventi qualcos'altro che le persone non riescono più a capire. E cioè, nel senso, e secondo me in questa roba ritorna anche tutta la questione di classe, perché comunque una cosa che succede tantissimo è che persone che magari non hanno un'estrazione di classe sottoproletaria o comunque povera, non riescono più ad avere il lavoro che avevano perché decidono di transizionare, piuttosto che possono transizionare ma solo se continuano a parlare di sé con i pronomi assegnati, anche se performano, perché è una cosa che ricorre tantissimo in un sacco di persone trans sul lavoro. Per riuscire a tenersi il lavoro ci vanno anche truccate o comunque, cioè, volendo, con un passing del loro genere di elezione, qualunque sia, ma devono scendere al compromesso di rappresentare se stesse per non perdere il lavoro con il loro sesso assegnato. Per cui secondo me sono tante le cose che si intrecciano e contraddizioni che diventano evidenti, ed è curioso come lo fossero già allora e come chi si è appropriato di comunque questa narrazione per rivolgerla contro le persone che questa narrazione l'hanno creata, quali passaggi ci siano stati. Se non è troppo complicato, cioè, dove voglio arrivare, mi fermo qua perché...
Ma dici che dobbiamo rispondere noi a
questo? No, no, io ho lanciato la bomba, poi ognuno ha fatto quello che crede, insomma. Io sto libro me lo sono mangiato quando l'ho scoperto, e cioè non sono riuscito a staccarmi finché non l'ho finito, non facevo altro, e secondo me apre proprio delle questioni che... cioè che sono attuali tuttora, e sono attuali anche perché gli strumenti che ha creato questo libro vengono comunque usati contro chi li ha creati. Cioè, nel senso, questa roba per me deve emergere.
Sì, cioè allora non so se ho il coraggio di entrare in questa storia dei passaggi, della riappropriazione di quello che hanno fatto, di quello che stanno facendo le TERF o di quello che stanno facendo e hanno fatto le femministe bianche nei confronti del femminismo nero. Però sicuramente, cioè, finché parlavi, la cosa che mi è venuta in mente, adesso tu sei focalizzata di più rispetto alla questione trans, e quindi mi è venuto in mente uno dei temi che prima non abbiamo nominato ma che è nell'elenco dei temi attuali, è l'accesso alla salute delle persone trans, perché proprio descrivendoti dei passaggi specifici ti fa poi rendere conto che non è molto diverso da come adesso. Cioè, è molto diverso, ovviamente sì, ma la violenza che viene agita sui corpi trans è sempre quella, da un lato. E dall'altro, l'altra cosa che mi è venuta in mente finché parlavi, perché hai fatto questi due parallelismi, è che questo libro ti porta anche a riflettere su te stessa, perché io quando l'ho letto la prima volta, lo ammetto, io ho dato per scontato, finché Leslie non me l'ha sbattuto in faccia, che tutte le persone di questo libro fossero bianche. E la cosa bella, appunto, che diceva Mato all'inizio, è che capisci le persone a che spettro, a dove stanno nell'identità, perché lo capisci dalle interazioni che hanno le une con le altre, non perché la persona è così, punto. La persona è così quando viene menata dagli sbirri e gli sbirri gli dicono nera di merda, e allora lì capisci delle cose. Cioè, lo dico in questi termini perché ho scritto questi termini.
Un spunto che a me viene da questo, che magari stava un po' sotto alcune righe di quello che dicevamo, per esempio per me è molto evidente il legame tra le TERF e il femminismo anti-sex work, diciamo. Poi mi fa veramente male al cuore usare la parola femminismo, però insomma, siamo capiti. Ha un legame forte e secondo me si rispecchia nel legame che per esempio viene descritto in questo libro di questo tipo di marginalità tra le persone che fanno lavoro sessuale e le persone lesbiche, butch, femme, trans, in cui a volte le categorie si sovrappongono, no? Per cui a me questo libro rimanda al fatto che evidentemente c'è qualcosa, c'è un legame tra le soggettività che sono di genere non conforme e delle soggettività che fanno lavoro sessuale, un legame che viene anche rispecchiato dal fatto che non che sono oggetto di non solo di discriminazione nel mondo, ma sono oggetto di vere e proprie campagne da persone che si definiscono femministe, no? Quindi evidentemente c'è qualcosa là che va a scardinare delle certezze sulla costruzione del genere, della relazione del genere con la sessualità, del sesso con i soldi e col capitalismo. Cioè, questo per me, però questo mio rimando, non so se...
Curioso di sapere una cosa più personale, io ho letto tanti di fanno, ricordo tante cose, ma tante altre non le ricordo più. Però ecco. Cioè, 10 anni dopo, rispetto a quando la prima volta, c'è stata una proliferazione massiva di identità diverse, diciamo. Perlomeno hanno un nome, e mi sembra perlomeno un assottigliamento, diciamo, del... cioè, mi sembra di vedere sempre meno beach in giro, ecco, e sempre più ragazzi trans, e sempre più persone che non si identificano né l'uno né l'altro, che non usano quella dicotomia beach fem che nel libro è così parte della realtà, e che adesso mi sembra più, non lo so, c'è solo proprio l'idea che mi faccio io. E non so se fate, cioè se c'era qualcosa che secondo voi adesso, che è un momento diverso, un momento storico simile ma diverso, c'è un qualcosa di nuovo che o comunque non di nuovo, si può recuperare da questa cosa, da, questo, da questa narrazione, o se avete, non so, una riflessione in merito, non lo so, uno spunto, a proprio di quello personale in realtà, non di forza.
Rispetto a Butch Fan? Rispetto
al fatto
all'assottigliamento al
Butch, uomo trans, e a come questa cosa sia poi cambiata negli anni un po', mi sembra, e se avete un'idea personale o uno spunto che magari vi viene dalla narrazione.
Non so, io proprio a livello, no, figurati, io proprio a livello, ma a livello di riflessione, cioè, mi viene in mente, perché questa cosa del fatto che mi suona, cioè, questa cosa che le butch, cioè, che esistono sempre meno butch e che esistono sempre più ragazzi trans, mi chiedo se vale in tutti i contesti, cioè, perché boh, a me sembra che, cioè, boh, sempre per esperienza mia, quando, che ne so, sì, magari c'ha a che fare con gli anni, però in altri contesti, boh, magari in un contesto meno politicizzato, molto più mainstream, in un bar, io non so, non so se farei la stessa affermazione, cioè, questo mi chiedo, sì, cioè, nel senso, non so, mi immagino passare fuori da un bar gay, cioè, definito, cioè, con la bandiera arcobaleno gay, a, che ne so, la gay street a Roma, che già che tutto detto così sembra, io non so se farei la stessa affermazione, quindi, cioè, questa cosa mi fa semplicemente come riflessione, no? Mi chiedo se invece questa è una peculiarità, poi non parto nemmeno dal presupposto che facciamo parte tutti dello stesso contesto, però sicuramente in un contesto transfemminista è molto più facile che questa cosa accada rispetto a magari un contesto LGBT nel senso mainstream, per esempio, no? Quindi, cioè, questo è un tipo di riflessione, perché io lo riscontro tantissimo nei contesti transfemministi, ma invece quando magari ho a che fare con altre persone questa cosa sembra non essere così, ecco, questo lo dico semplicemente come mi è successa questa cosa, ecco, cioè, non perché io abbia non perché è una risposta, è un pensiero, poi non so se era quello che, cioè, però è una cosa che mi è venuta in mente adesso che parlavo.
Volevo dire qualcosa sulle bucce, sulle femme, su questa dicotomia e anche un po' sulla cosa che hai detto tu, perché tornando sempre alle nostre amate non femministe trans escludenti, cioè anche uno dei loro argomenti rispetto, non so chi ha avuto il coraggio di leggere Noi le lesbiche, questo fantastico libricino, ultima pubblicazione del Dito della Luna, che chi si vuole male oppure chi ha veramente un animo sociologico profondo ha provato a leggere, e una delle cose è anche questa rispetto al fatto che non ci sono più lesbiche e adesso ci sono solo uomini trans. Poi, ecco, a questa obiezione, su cui comunque c'è da riflettere anche rispetto a quello che diceva Matu, mi piace sempre anche citare Elena Biagini, che dice che se non ci sono più lesbiche, il problema delle lesbiche, che c'è stata una sorta di afasia lesbica in cui le uniche lesbiche che hanno preso parola sono quelle che danno un immaginario del lesbismo, che forse di cui poche persone si vogliono riconoscere, magari nemmeno io, che sono prima lesbica che bea, mi vorrei riconoscere nel lesbismo che portano avanti loro. Non so, se avessi avuto accesso a questo libro da adolescente, probabilmente mi sarei chiesta se veramente sono lesbica. Quindi è anche questo discorso mi riporta alla mente il fatto che sarebbe bello che ci fossero più narrazioni su che cosa significa, cioè, se vogliamo avere delle identità, più narrazioni su cosa significa essere butch, essere femme, essere lesbica, essere non binaria, cosa vuol dire non volere un'identità, cioè, proprio perché è il proliferare di narrazioni che poi secondo me porta anche alla realizzazione di queste narrazioni e immaginari. Così, questa è la mia riflessione personale. E ripeto, come ho detto all'inizio, io sono molto felice che ci siano due collettivi in Italia che parlano di femmes, perché appunto in inglese ci sono tanti testi che però non sono stati tradotti e c'è anche una narrazione che parte da cosa vuol dire nel contesto italiano di adesso. Cioè, perché anche se non vuoi fare un discorso identitario, comunque così vieni vista. Quindi, quando vieni vista in questo modo, come ti narri?
E così forse mi viene da dire che magari la butto in cacciara. Cioè, meglio più persone che si definiscono tutt'altro che lesbica, più lesbiche e alla fine meno etero, cioè insomma se possiamo se volete il libro o altri libri di questa casa editrice in distro ce ne sono e vi ringraziamo tutti e tutti, grazie per la moto.
Grazie.
It seems so good to see you back again. How long has it been?
It seems like a mighty long time. Chupa, chupa, my baby. Ooh.
It seems like a mighty long time. That's the way it used to be. Ooh.
It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Ooh. It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop.
Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop.
I'm so happy
my baby,
that you're here with life.